Questa è una puntata speciale di Grand'Angolo. Intervistiamo Alexandre Dugin, filosofo, creatore della moderna scuola di geopolitica russa.
После того, как Советский Союз разрушился, остался один полюс. Вот мы перешли от двухполярного мира в один, в однополярный мир.
Александр Гельевич Дугин, философ руссо, политолог, социолог, трактор и персонаж публико. Доктор в scienze filosofiche e scienze politiche. Доктор в scienze sociologiche. Capo del Dipartimento di Sociologia delle Relazioni Internazionali all'Università Statale Lomonosov di Mosca. Fondatore e leader del Movimento Internazionale Euroasiatico, creatore della moderna scuola di geopolitica russa.
Professor Dugin, le diamo il benvenuto alla nostra trasmissione, la rassegna stampa internazionale Grand'Angolo su BioBlu.
Grazie.
Andiamo, e grazie soprattutto a lei. Dunque, un piccolo particolare, io la sto chiamando da Pisa. In questo momento, proprio mentre parliamo, sento il rombo di un aereo, che è un C-130, che partendo dall'aeroporto di Pisa sta portando armi in Polonia probabilmente per poi andare a gettare benzina, diciamo, sulle fiamme in Ucraina. Questa è la tecnica. A pochi passi dalla nostra città, Pisa, abbiamo il più grande arsenale statunitense nel mondo, si chiama Ken Darby, al di fuori della madrepatria. Quindi si capisce a chi appartengano molti di questi aerei che continuamente sorvolano la città, mentre non sentiamo più quasi voli civili. Quindi siamo in guerra. La cosa che io direi però più preoccupa è quello che la guerra, nell'aspetto a mio modo di vedere più pericoloso, è quella che mira non tanto alla conquista dei territori quanto alla conquista delle menti. Quindi qui siamo in piena campagna politico-mediatica con un fine molto preciso, cioè far vedere una Russia minacciosa, nemica, far vedere un presidente, direi, quasi uscito di testa, perché si arriva a questo, nell'aver lanciato la guerra in Ucraina e tutto il resto. Quindi siamo in questa trincea, diciamo. Ecco, intanto vorrei qualche considerazione da parte sua, appunto, come dire, dall'altra parte della barricata.
Credo che situazione è molto difficile, è molto critica nel mondo, nell'Ucraina, nell'Europa, perché oggi si decide il futuro dell'umanità, non meno. Non si tratta del piccolo conflitto tra due paesi, ma si tratta del futuro del mondo, perché questa sfida che è cominciato Putin, ha iniziato Putin, è la sfida all'ordine mondiale globale. Francis Fukuyama ha visto molto bene recentemente quando ha scritto che Putin ha dichiarato la guerra contro l'ordine liberale mondiale. Questo è vero. Questo è vero, questa è l'idea del fare sfida all'unipolarità, a questa universalità dell'Occidente, e questa è la guerra dei spiriti, dei menti, la guerra mentale, perché Putin insiste su multipolarità. Che significa? Che vuol dire questo? Multipolarità consiste nel fatto o nell'affermazione che esistono i poli vari, i poli diversi di prendere le decisioni sulla pace, sulla guerra, sui valori, sui interessi, e che non c'è un Occidente come il sinonimo dell'umanità, il liberalismo come un sinonimo della verità, Washington, i globalisti come sinonimo dell'unico potere ideologico, intellettuale, mentale, politico, materiale, strategico. E Putin ha affermato che esiste un polo diverso, un polo delle decisioni, un'altra civiltà, la civiltà russa, con i valori diversi, con le visioni diverse e con il potere che è più importante, con il potere di imporre nostra visione alla zona del nostro controllo e nostra responsabilità. E l'Occidente ha voluto di prendere questo controllo sullo spazio post-sovietico radicalmente e imporre sua propria identità mentale, strategico, occidentale, atlanticista sull'Ucraina, e Putin ha risposto no. E questa è dimostrazione della sovranità. Questa è la sovranità, quando tu fai non che e altro dice a fare, ma quando tu è il soggetto di prendere le decisioni. Precisamente Brzezinski negli anni 90, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ha detto molto bene, molto corretto, che senza Ucraina la Russia mai ritornerà a essere il polo indipendente, all'impero, al potere, il potere sovrano, senza Ucraina. Ma con Ucraina la Russia automaticamente diventerà questo polo. Per questo operazione speciale militare, come si dicono qua, era e è necessario per le ragioni geopolitiche. E perché tutte queste armi date agli ucraini per difendere? Questa è la difesa del globalismo, del status quo, dell'unipolarità. E l'Occidente globalista lotta per conservare, lotta interiormente contro Trump, contro i populisti, contro tutti che sfidano questo universalismo, questo discorso totalitario e liberale, tutti che sfidano, che fanno sfida a questo ordine liberale globale, al governo mondiale nell'Occidente, demonizzando i populisti, demonizzando Trump, cancellando sui account in Twitter e tutti questi BioBlue, tutti siamo i vittime di questa ethnical cleansing, purificazione dei globalisti liberali, e Putin fa parte di questo campo dei nemici della società aperta, come diceva Popper, dice oggi Soros. Questa guerra è anti-Soros, guerra anti-Soros, anti-Davos, anti-Klaus Schwab, anti-globalismo, anti-unipolarità, ma per Russia questo scontro è affermazione dell'indipendenza e sovranità del polo e della civiltà. Questa è prima guerra, credo, prima guerra tanto grande del scontro delle civiltà che Huntington ha predetto, ha visto negli anni 90.
Cioè, il quadro che lei ha fatto è estremamente importante per capire a che punto siamo, e non solo a che punto siamo nelle relazioni in Europa, tra Russia, Europa, quindi anche Italia, ma il quadro più vasto. Ora, non, mi scusi, non lo faccio per lei, ma riassumo per chi ci segue, che l'unipolarismo non è nuovo, però si sviluppa in pieno al momento in cui l'Occidente si era così illuso di uscire vincitore dalla prima fase della guerra fredda, no? Cioè l'Occidente aveva vinto, gli Stati Uniti erano rimasti l'unica superpotenza, i valori soprattutto, ricordiamo, degli Stati Uniti. La Russia ormai era allo sbando, veniva considerata una sorta di nuova colonia da sfruttare, risorse, svendita totale. Siamo all'epoca di Yeltsin, lei l'ha già detto. La Cina era molto indietro e quindi una bella fabbrica dove andare magari a fabbricare prodotti, avere profitti più alti, questo. Ed ecco la globalizzazione, la cosiddetta globalizzazione, però contemporaneamente gli strumenti militari. Questi strumenti militari noi li abbiamo documentati, appunto, dicevo, non per lei, ricordo a chi ci ascolta, l'abbiamo documentato che quando invece qualcosa avviene in Russia, e cioè in Russia si crea un fronte per difendere l'aspetto vitale, cioè la sovranità, l'identità, no? Di una nazione, di un paese, tutta la sua storia, che il nostro Ministero della Verità orwelliano sta ormai cancellando, no? Cioè il prezzo pagato dalla Russia in epoca sovietica, nella guerra contro il nazifascismo e tutto il resto. Quindi a questo punto avviene, come dire, la scalata militare, cioè una NATO, abbiamo già detto che si allarga in 20 anni da 16 a 30 paesi fino a ridosso della Russia, e poi il colpo di Stato, perché quello in Ucraina nel 2014 è stato un colpo di Stato, e questo è dimostrato, lo ricordo a chi ci segue, non mi scuso di nuovo a lei professore, evidentemente. Allora, a questo punto noi abbiamo visto che cosa? Degli avvertimenti continui, soprattutto dalla voce più autorevole, quella del presidente Putin, quando ha parlato di una linea rossa. Quindi una questione vitale, quando si avvicinano non solo basi militari, ma si avvicinano armi nucleari oggi a livello di armi ipersoniche che in pochi minuti possono raggiungere Mosca. Qui si parla di vita o di morte. Però appunto lei ha detto qualcosa che va molto oltre, e cioè cos'è in gioco. A questo punto quindi lei sta dicendo, ed è molto importante questo, che è vero che l'operazione militare russa in Ucraina ha uno scopo immediato di neutralizzare la minaccia, come dire, fisica, no? Capisco, che viene alla Russia, ma va al di là, cioè a questo punto finisce, riesco a interpretare un po' il suo pensiero, finisce, come dire, un periodo storico, cioè quello dell'unipolarismo, si apre un altro periodo, direi una grande sfida, quella del multipolarismo, cioè di un mondo, lei ha detto, che abbia più poli statuali, decisionali, ma poi abbia cioè interpreti, come dire, consideri le diversità, cioè intendendo etniche, culturali ed altre, come ricchezza, non come divisione. Naturalmente la battaglia è durissima, questo è indubbio, perché io penso la Russia ha sicuramente una forza interiore, io vedo una forza interiore, molto, che ha permesso tra l'altro di sfidare una continua escalation aggressiva con molta calma, molta calma, io ho visto da parte della dirigenza, non Putin, la vostra dirigenza, molta calma, che altri non avrebbero avuto. Però a un certo punto è stato detto altro, perché aver ceduto ancora di un passo voleva dire finire in una situazione peggiore, io interpreto in questo modo. Però dall'altro lato io vedo una debolezza, cioè che la Russia non ha, si è affidata forse, faccio un'ipotesi, vorrei sapere il suo pensiero, si è affidata troppo ai grandi canali, come dire, ai social, ai grandi canali mediatici controllati da Stati Uniti e da altri. Cioè, per esempio, se io ora voglio, in questo momento, io dico un comune italiano, dico voglio, non voglio sapere cosa mi dicono a Washington o a Bruxelles della Russia, voglio sapere cosa dicono a Mosca, ma lo vorrei sapere in italiano, no? Cioè, evidentemente lo vorrei addirittura vedere su uno schermo mio in casa, un televisore. Ecco, a questo punto io ho l'impressione, non ho molti dati tecnici in mano, ma ho l'impressione che qui la Russia sia debole, cioè nel senso che non ha la capacità di poter far sentire un messaggio come il suo, un linguaggio come il suo, cosa vuol dire multipolarismo, e quindi se non si riesce a comunicare, è chiaro il rischio qual è, che si rimane in elite a parlarne, mentre il messaggio deve essere diffuso a milioni, centinaia di milioni, miliardi di esseri umani, perché in ballo è il futuro dell'umanità. Ecco, queste sono alcune considerazioni che mi venivano dal suo primo intervento.
È interessante che questa considerazione è vera, ma la Russia non può oggi si presentare a livello internazionale come si deve, essendo nella prima fase della liberazione, e tutto tutto lo spazio mediatico è sotto controllo totalitario dell'Occidente. Si tratta del controllo ideologico. Per esempio, nel YouTube, tre anni fa hanno cancellato mio account con lezioni su Aristotele, sulla filosofia, ma dopo di questo più e finalmente hanno cancellato la Russia e tutti i canali russi nel YouTube. La stessa cosa con Wikipedia. Si pensa come indipendente, ciascuno può cambiare il contenuto delle articoli, ma non è vero. Gli articoli più importanti sono controllati radicalmente con una censura totalitaria del globalismo. Lo stesso con tutti i network, tutte le reti. Trump era cancellato con suo Twitter, essendo il presidente degli Stati Uniti. Per questo potere che ci governa è anzitutto il potere mediatico, e il controllo sotto la sfera dell'informazione è totale, radicale, ideologico. Non si tratta del pluralismo, della democrazia. Qua è dittatura già presente. Per questo la Russia è cominciato la rivolta contro questa dittatura. Questo nel campo della concentrazione globalista liberale, noi abbiamo iniziato la rivolta, questa è la ribellione della gente che era posta nelle situazioni impossibili di sopravvivere. Per questo è una ribellione contro il nuovo ordine mondiale, contro questa dittatura, e non è errore della Russia non potere dare questa visione. Questo lo stesso potrebbero essere detto su ebrei nel campo del concentramento, che hanno perso i mezzi di comunicazione e di spiegare al popolo tedesco che soffrono qua. Per questo non possiamo possiamo accusare questa gente che sono vittime di una epurazione, di una violenza, di mancare mezzi di comunicazione per dire la verità. Stiamo i russi nel mondo russofobo, che odia, ci odia non perché siamo cattivi, siamo male, ma perché abbiamo iniziato questa rivalità e abbiamo fatto la sfida a questa dittatura liberale globale che si chiama ordine liberale, che non ha più niente di liberale, è una forma della pura dittatura ideologica. Ma credo che tutto dipende per noi, è più importante la prima parte che lei ha detto, che il popolo è totalmente consolidato, solidale con Putin, con il presidente. Nostro popolo comprende perfettamente il scopo dell'operazione militare speciale, perfettamente, più che il governo, più che elite. Il popolo nostro è più avanti dello Stato, e per questo è molto importante che i mezzi di informazione interiore oggi stanno nella stessa onda che la popolazione, il popolo, il precedente. Per noi è più importante, per noi la vittoria sarà concreta, e questa liberazione ucraina dei neonazisti, russofobi, pro-occidentale, demilitarizzazione dell'Ucraina, e credo che creazione di una nuova entità politica indipendente o che farà la parte della Russia. Questo non posso dire la vittoria o prima della vittoria, ma credo che è più importante per noi difendere questa solidarietà, questa unità del popolo, dello Stato, del presidente nella situazione critica, e dopo, solo dopo, cominceremo la vera contrattacca nel campo dell'informazione. Creeremo i canali indipendenti, cercheremo di spiegare questa vittoria e il suo senso a tutti che vogliono sentire, ascoltare questo. E credo che dopo la nostra vittoria il mondo sarà diverso, e tutte le forze che anche come noi lottano contro questa dittatura liberale, egemonia globalista, totalitarie, tutte queste forze comprenderanno nostri motivi, nostra ragione, e non saranno al favore della Russia. Non si tratta di questo, è molto importante. Per noi non vogliamo cambiare russofobia al favore della russofilia. Per noi europafilia, americanofilia, islamofilia, cinofilia sarebbe più importante di avere le parti dell'umanità indipendenti e sovrane per stabilire questo ordine multipolare. Per noi è più importante, e dopo di questo possiamo fare alleanze, non possiamo escludere i conflitti, ma il scopo più importante, centrale e precisamente oggi, la vittoria. Dopo la vittoria entreremo nella fase seguente, e per noi è critico questo armamento di Pisa, di Italia. Questo è il colpo diretto al nostro cuore. Questo non si tratta della cosa simbolica. si tratta di un'aggressione e per noi è molto, molto triste questo, perché amiamo italiani, russi sempre, da sempre amavano la cultura italiana, l'identità italiana, l'arte italiana. Per noi Italia non è alienata, non è il paese strano, totalmente al di fuori, fuori di noi. Per noi è parte della nostra cultura, della nostra identità, e per questo ci dà la pena, è molto 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 triste che la storia che lei ha contato su questi avioni che portano avioni che portano le armi per ucciderci. Questo è armi che devono uccidere i russi, e credo che la situazione non è normale per il paese sovrano, per la sovranità europea. Questa è una cosa assolutamente anormale, e appoggiare il regime neonazista Ucraina non è logico per Europa cosiddetta democratica. Questa è la violenza contro regole naturali, ma la russofobia, atlanticismo e questa dittatura liberale globalista obbliga a fare le cose che sono serie, che non sono viste dalla parte di noi come le azioni de amicali.
Quest'ultima parte che lei ha trattato è, penso, di estrema attualità, perché anche in Italia, in condizioni difficilissime, stiamo lottando sullo stesso versante contro la stessa minaccia, e cioè ci vogliono mettere a tacere, ci vogliono, come dire, imbavagliare. La voce che parla è solo una, quindi chi dice cose diverse viene censurato, viene messo al bando. Ed ecco il ponte comune che direi spontaneamente ci unisce, no? Io penso questa... Mi veniva in mente ora, parlando di ponti, che si ricorderà chi ci segue, che all'epoca della fase finale della demolizione della Federazione Jugoslava, cioè la guerra, quando NATO, il bombardamento di Belgrado, di altre città, bene, miravano ai ponti, cioè volevano distruggere proprio i ponti fisici, no? Tanto che c'erano tante persone che si mettevano sui ponti, come dire, per difendere questi ponti. Ora io penso che siamo in una fase in cui non abbiamo in questo momento un ponte fisico, ma abbiamo un ponte altrettanto importante, che è il ponte dei legami storici profondi, in questo caso tra Italia e Russia, perché qui lei ne ha appena accennato, ma qui ci sarebbe eventualmente in futuro, io proporrei di approfondire con lei, se lei fosse d'accordo, questo aspetto, perché abbiamo una storia enorme di grande spessore, di rapporti artistici, culturali, cioè l'influenza, non so, della letteratura, del balletto russo in Italia, cioè del pensiero anche russo in Italia. Beh, siamo arrivati a fare la censura a Dostoevskij, lo sa bene, in una università, cioè è stato interrotto un corso su Dostoevskij, cioè siamo arrivati a questa follia. E poi il sentimento che lei diceva, e che io ho potuto constatare direttamente, cioè c'è un diffuso sentimento, come dire, di amicizia verso l'Italia, non, cioè diffuso, molto molto diffuso, vedo, fra gente comune che conosco, russi. Ebbene, se noi guardiamo la storia, bene, la Russia non ha mai aggredito l'Italia, ma ricordiamo però nella storia che l'Italia mandò il suo esercito a invadere la Russia insieme alle armate hitleriane, insomma. Cioè, quindi nel caso dovrebbe essere i russi ad avere qualcosa contro l'Italia, invece hanno capito che non era il popolo italiano che andava ad aggredirli. Questo è il, indubbiamente estremamente importante. Quindi che, quali, diciamo, ponti costruire interculturali su cui si lancia la sfida di un mondo multipolare? Questa è la prima domanda che le faccio. La seconda, che le metto subito, che potrebbe collegare, è questa. Lei pensa che tra il cosiddetto Great Reset, cioè Klaus Schwab, Bill Gates e compagnia, cioè il fatto che hanno utilizzato il Covid-19 per spargere il virus più pericoloso, le dico la nostra esperienza, il virus del terrore, per dare ai governi poteri eccezionali, soprattutto per frammentare il tessuto sociale, cioè proibendo per esempio riunioni ed altro, quindi mettendo quindi molto di più la persona isolata, qualunque persona isolata, e poi aprendogli invece una illusoria, un illusorio canale, che è quello di cui abbiamo parlato, i canali dominati dai giganti della cosiddetta informazione e comunicazione, principalmente quelli statunitensi. Lei pensa che tra il Great Reset, così come è concepito, cioè quello che perlomeno qui in Italia una parte di noi definisce un resettaggio, cioè un azzeramento della democrazia, e la guerra come la stiamo vedendo, ci sia una qualche relazione? Questa è la seconda domanda.
Grazie per prima domanda. Anzitutto voglio accentuare che i punti su cui le ha parlato, non si tratta solo i ponti tra Italia e la Russia o Europa, la Russia e altre civiltà. Oggi esplodono i ponti anche tra Europa e Italia e suo proprio passato, sua propria cultura, sue proprie origini. Questo è interessante, che cancellamento del Dostoevskij va in stesso tempo coincide con cancellamento di Dante. È molto importante, Dante non è politicamente corretto per una ragione, Dostoevskij per altre, e finalmente questi ponti sono distrutti tra altri e tra Occidente e Europa classica. Il ponte con antichità, con Medioevo, con la tradizione europea stessa, anche sono distrutti nel stesso tempo, nel stesso processo della distruzione di tutti i ponti, della distruzione di tutte le radici. Questo è il senso. Passando alla seconda domanda, senso del Great Reset. Questa idea della globalizzazione che vuole imporre un nuovo sistema di valore che non ha niente a vedere con la civiltà russa, ma anche con la civiltà europea. Questa è l'idea di distruzione di tutti i valori tradizionali per imporre il valore antitradizionale, distruzione delle famiglie, dei riti, delle sacralità, delle chiese, della filosofia. Tutto è cancellato. Questa è la cultura del cancellamento. tutte che non coincide con questo discorso molto, molto ridotto, molto, molto primitivo dei globalisti, tutto deve essere cancellato. Tutte che non corrispondono a queste regole. Queste regole sono totalitarie che distruggono non solo i ponti con noi, ma i ponti con voi stessi. Questo è molto importante. E con Great Reset è precisamente l'ultima fase di questo processo, della perversione e degenerazione dell'Occidente liberale, globalista, capitalista. Tutto, oggi stiamo nella fine di questo processo. Great Reset è la finalizzazione della storia del liberalismo che ha iniziato con l'idea di liberare un individuo da tutti i legami con identità collettiva, tradizionale, etnica, religiosa, gerarchica della società tradizionale. Finalmente è arrivata il momento di liberare l'individuo della sua identità sessuale, e questo è politica del genere. E finalmente ultimo passo del Great Reset, oggi già promosso dai globalisti, è distruggere identità umana, perché è identità collettiva, e rimplazzare l'uomo una forma dell'intelligenza artificiale. E per questo Covid, guerra, tutto il caos sociale, distruzione di tutti i tessuti sociali, sono il piano dei globalisti per promuovere individuazione, più individualità, con tutti i legami sociali distrutti. Questo è un scopo cosciente di queste elite globaliste. E ultima situazione, i globalisti utilizzano tutto. Covid impongono il controllo sociale, la guerra impongono controllo tecnologico sulla gente che possono, che potrebbero stare al favore della Russia, e dopo di questo la dittatura, la censura, e utilizzano tutte situazioni per promuovere la sua agenda globalista. Per loro, quando non c'è la ragione di fare, creano questo. Quando non c'è la situazione d'emergenza, creano questa situazione d'emergenza artificialmente. Per questo credo che stiamo nella politica pianificata, totalitaria dei globalisti, per imporre a tutto il prezzo, usando tutti i pretesti, tutte le situazioni d'emergenza, proporre e imporre il suo nuovo ordine mondiale. E in questi giorni c'è un forum del governo mondiale organizzato dal Schwab, e Klaus Schwab ha detto che la Russia deve essere esclusa da questa organizzazione. Moltissime grazie, signor Schwab, per porre al di fuori di questa loggia nera di Lynch, questo governo mondiale, elite liberale atlanticisti, sono precisamente la vera loggia nera del governo mondiale, che vuole imporre la sua propria agenda estremista a tutta l'umanità. Per questo credo che lottare contro questa, non solo difendere e conservare i ponti con noi o con altre civiltà, ma questa è la lotta, è conservare, salvare, difendere i ponti con voi stessi, con la vostra cultura, che noi russi amiamo contro tutto, in tutte le situazioni, e non lasceremo amare. Credo che è molto importante questo amore contro l'odio, questa conservazione dell'identità culturale contro la distruzione violenta di tutte le forme dell'identità, conservare radici contro loro che vogliono distruggere, cortare queste radici. Chiamo questo grande risveglio. Americani anche chiamano questo grande risveglio. Che grande risveglio! Grande risveglio, questa nostra comprensione del grande male che viene con globalismo, con grande reset. Questa è una idea dell'attenzione. Quando siamo risvegliati, possiamo dire: qua è il nemico. Il nemico non sono italiani, europei, ucraini, russi, americani, cinesi. I nemici sono i globalisti comuni, generale, universale, perché vogliono controllare tutti, vogliono cancellare tutto, non solo noi, ma oggi noi, domani voi stessi. E Dante e Dostoevskij sono due vittime di questo grande reset, e umanità deve essere vittima di questo grande reset, perché non esisterà più quando sarà cambiato da intelligenza artificiale, tutte Silicon Valley dei Stati Uniti. Tecnocratici pazzi vogliono distruggere l'umanità perché non coincide con l'idea di liberazione dell'individuo, di tutte legame con l'identità collettiva. E questo programma del liberalismo storico arriva al punto finale dove tutto suo contenuto, tutta sua identità demoniaca, di diavolo, diabolica, si manifesta, si diventa chiara, e appaia, ma appaia per loro che sono risvegliati e non che dormono più e più. E per questo nostra operazione speciale militare è un gesto, un'attività, un suono a risvegliare l'umanità per la lotta comune, non contro Ucraina. Ucraini sono vittime, noi sono vittime, gli occidentali sono vittime, i cinesi, tutta l'umanità. Gli esseri umani sono vittime di questo piano diabolico del grande reset e del governo mondiale e nuovo ordine mondiale, che ripresenta propriamente detto questa dittatura liberale e egemonia dei globalisti.
The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change.
Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial.
Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe.
You might ask yourself, can we get to be superhumans?
In the early stages of the fourth industrial revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems.
One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us.
Здравствуйте, это Афина. У меня к вам вопрос. Может ли искусственный интеллект стать президентом?
Надеюсь, что нет. Я сейчас скажу, почему. Во всяком случае, пока. Все-таки искусственный интеллект, он в самом названии, видите, что присутствует? слово «искусственный», как бы не настоящий. А у всего искусственного, в том числе и у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести. Вот все вот эти компоненты, они чрезвычайно важны для людей, которых граждане наделяют особыми полномочиями в принятии и реализации решений, идущих на благо страны.
Professore, noi la ringraziamo veramente perché non è un ringraziamento formale, cioè in quanto aprendo una visione di questo tipo, noi intanto ci sottraiamo proprio a quella prigione mentale in cui ci vogliono ridurre, la prigione dominata dal terrore, dominata da interessi molto ristretti, da egoismi e da tutto il resto. Ebbene, in questo caso il quadro che lei ha fatto ci apre una visione del mondo per cui lottare, complessa, difficilissimo, chiaro, è una lotta direi immane, no? Cioè non è che penso lei sia il primo a riconoscere, ovvio, no? Però bisogna avere questa visione. Cioè, e di lì nasce poi la forza, nascono gli atti concreti, nascono quei ponti veri interculturali di cui parlavamo. Quindi, di nuovo, professore, grazie di cuore e naturalmente speriamo di averla di nuovo per proseguire un discorso che io penso sia fondamentale non solo per noi qui, ma che sia fondamentale per qualunque persona si renda conto che qui è in gioco veramente la vita, nel senso di una vita degna di essere vissuta, nel senso di una visione di cosa debba essere il cammino dell'umanità. Mentre invece la via del cosiddetto globalismo, delle guerre, di tutto il resto, ci porta non si sa dove, ma certo a situazioni catastrofiche. Non c'è orizzonte, lì non c'è orizzonte. Quindi noi apriamo, lei apre un grande orizzonte a cui guardare, quindi anche di speranza, di forza, di cui c'è bisogno in questo momento, e di chiarezza soprattutto. Quindi professore, di nuovo, speriamo che non sia un'intervista che termini qui, ma che sia un dialogo che possa poi in futuro proseguire. Di nuovo grazie a nome di Grand'Angolo, a nome di BioVolume.
Ah, grazie a lei, grazie a tutti amici italiani, a tutti italiani, anche a italiani che se pensano di essere oggi nemici della Russia, ma domani comprenderanno che era errore e che bisogna stare con l'Italia, con l'Europa, con vostra identità. E noi lottiamo oggi per nostra identità, ma in stesso tempo per vostra identità, che è possibile di perdere con il processo della dittatura globalista. Molte grazie e anche spero che possiamo continuare dialogo o conversazione con lei.